2024 di Enrico Pagliarini.
Questa puntata la iniziamo con alcune scuse particolari.
We're deeply sorry for the impact that we've caused to customers, to travelers, to anyone affected by this, including our companies. So,
sono le scuse dell'amministratore delegato di CrowdStrike, George Kurtz, per il caos che si è creato venerdì quando un aggiornamento software difettoso è stato rilasciato in tutto il mondo, mandando in tilt milioni di computer con sistema operativo Windows che si sono bloccati, mostrando la famosa, la nota, la famigerata schermata blu. Si è trattato di uno dei disservizi informatici, chiamiamoli così, chiamiamo disservizi informatici e non disastri informatici, perché sicuramente è stato un bel problema. Lo abbiamo commentato all'interno di GR24 nei nostri programmi, insomma sapete quello che è successo soprattutto nel mondo dei trasporti, in particolare nel trasporto aereo, però devo dire che i disservizi e i problemi ci sono stati in un numero elevatissimo di aziende anche in Italia, dei settori più diversi. Magari alcuni di questi problemi, di questi disservizi, non hanno provocato particolari disagi. Non lo chiamerei disastro informatico, forse quello lo possiamo utilizzare quando ci sarà, speriamo mai o speriamo comunque limitato, un attacco informatico su scala globale, però sicuramente questo è stato un disservizio tra i più ampi della storia recente, ed è abbastanza bizzarro, questo l'hanno detto in molti, che a provocarlo sia stata un'azienda il cui compito sarebbe quello di proteggere i computer da attacchi informatici esterni. E c'è ovviamente anche chi ha scherzato sul nome, visto che CrowdStrike, c'è questa parola strike che può, insomma, che vuol dire anche attacco, quindi uno dice forse nel nome c'era già nascosto qualche indizio. Parleremo di questo tra poco con Corrado Giustozzi, poi sarà con noi il Country Director di Meta Italia, Luca Colombo, e in questa puntata sarà con noi anche Paolo Centofanti per parlare di smartwatch. Questo tra poco, adesso in breve le nostre notizie della settimana nelle nostre Digital News.
Digital News.
La prima notizia riguarda l'Italia. Siamo molto contenti che sia arrivato un finanziamento da oltre 12 milioni, sono 12,5 milioni di dollari, annunciato dalla startup bolognese Qubit, scritto Qubit, specializzata in cloud storage geodistribuito, così si definiscono. Intanto vi dico che i due principali investitori, ce ne sono tanti, anche investitori privati che hanno deciso di investire e hanno fatto parte di questa cordata, comunque i due principali investitori sono due fondi inglesi, Local Globe e ETF Partners, che investono per la prima volta in Italia, due fondi londinesi. L'idea di Qubit è quella di archiviare i dati, cifrandoli e frammentandoli su più sedi geografiche, su tanti dispositivi, rendendoli più sicuri da minacce informatiche e da disastri localizzati. Un prodotto destinato alle aziende o a fornitori di servizi di archiviazione dati. Però non so se nel caso di CrowdStrike, comunque, visto che li sentiremo tra qualche settimana nella nuova edizione autunnale di 2024, ci teniamo in mente dell'episodio di CrowdStrike e faremo questa domanda. Rimaniamo con questo punto interrogativo. Adesso vi parlo di una interessante acquisizione di Samsung per lo sviluppo dei propri sistemi di intelligenza artificiale da inserire sugli smartphone. Già abbiamo visto alcune apparizioni di servizi di intelligenza artificiale sui nuovi Galaxy. L'azienda sudcoreana comprerà una società, una startup nata nel 2017 dalla Università di Oxford nel Regno Unito, che si chiama Oxford Semantic Technologies, che ha costruito un motore di ragionamento AI che può essere utilizzato su dispositivi chiamati Edge, quindi terminali, come potrebbero essere ad esempio gli smartphone. Adesso c'è una sorta di corsa a costruire modelli molto più leggeri rispetto a quelli che abbiamo conosciuto con ChatGPT, e molto più utilizzabili anche su strumenti, diciamo, semplici tra virgolette come gli smartphone, però non certo con la potenza di calcolo di un data center. Altrettanto interessante è il finanziamento da 17 milioni di dollari incassato da Exa, una startup che punta a realizzare un motore di ricerca per i sistemi di intelligenza artificiale. E attenzione, adesso spiego che cosa vuol dire questo. Mentre alcune startup puntano a fare concorrenza a Google, cioè usare intelligenza artificiale per fare ricerche sul web, ma ricerche sul web destinate agli umani che vanno sul web e fanno una ricerca, Exa ha un'idea diversa, cioè creare un motore di ricerca che possa essere utilizzato dai sistemi di intelligenza artificiale. Quindi è un discorso tra macchine, machine to machine. La macchina che usa Exa come motore di ricerca a fronte magari di una richiesta di un utente che vuole una risposta. OpenAI ha lanciato GPT-4o Mini, un nuovo modello più veloce degli attuali sistemi di intelligenza artificiale di OpenAI, che per le aziende sarà anche più comodo. Quindi se le aziende vogliono realizzare sistemi basati su questa tecnologia, spenderanno meno rispetto al listino prezzi che ci ha fatto vedere finora OpenAI. È disponibile da questa settimana per tutti gli utenti. Nel frattempo Anthropic, che è uno dei principali concorrenti di OpenAI, ha pubblicato la propria app del chatbot Claude anche per Android, dopo il lancio che era già avvenuto a maggio per iOS. Torniamo in Italia, anche se partiamo dalla cinese Haier, che ha però la propria sede europea a Vimercate vicino a Milano e produce anche in Italia prodotti a marchio Candy. Haier aveva acquistato Candy e anche ha in catalogo prodotti col marchio Hoover e Haier. Allora, ha firmato un accordo con una startup italiana chiamata Tate o Tate, specializzata nell'offerta di energia elettrica indicizzata ai prezzi nazionali. Di solito ci viene fornito un prezzo, cioè tu fai un contratto e quello è il prezzo, oppure ci sono più prezzi magari per fasce orarie o anche altri parametri che determinano il prezzo. In questo caso invece le offerte di Tate sono proprio indicizzate ai prezzi del costo dell'energia nazionale. Allora, in questo modo i clienti di Tate che hanno anche un elettrodomestico Haier possono collegare le due app, quindi i due account, e in questo modo l'elettrodomestico, immaginiamo una lavatrice, grazie ai dati, cioè che è collegata all'applicazione, all'app, grazie ai dati di Tate si accende, quindi funziona, entra in servizio quando l'energia costa meno. Insomma, mi sembra una bella idea, e tra l'altro vedremo sempre più spesso soluzioni di questo tipo, proprio perché grazie anche ai contatori intelligenti si può accedere ad un profilo tariffario molto più puntuale, conoscere anche le tariffe in modo più puntuale. E Tate è una delle prime startup in Italia che entra in questo mercato e offre queste soluzioni. A proposito di finanziamenti, e questa è l'ultima notizia, la startup olandese Nearfield Instruments, che produce macchine per verificare la qualità dei chip prodotti in aziende che producono appunto chip semiconduttori, ha raccolto 135 milioni di euro, e questo conferma che nel settore dei chip stiamo assistendo ad una forte crescita, forte interesse, e nonostante questa non sia un'azienda che fa macchine per la produzione di chip, ma fa macchine per capire e valutare se il chip è venuto secondo i parametri stabiliti, quindi se è di buona qualità. Benvenuti in questa nuova puntata, l'ultima della stagione, poi andiamo in qualche settimana di ferie, di 2024. Io sono Enrico Paglierini, scrivetemi a 2024@radio24.it. Ovviamente non possiamo non parlare di questo grande caos causato da un aggiornamento software difettoso della piattaforma di sicurezza americana CrowdStrike, che ha mandato in tilt milioni di computer con il sistema operativo Windows, mostrando questa famosa schermata blu, quindi con computer, milioni di computer bloccati e tutta una serie di conseguenze in giro per il mondo. Questo caso solleva tante domande, allora noi le giriamo e ci facciamo aiutare da Corrado Giustozzi, esperto di cyber security, partner di Rexilience. Corrado, ciao, bentornato.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Intanto partiamo da questa CrowdStrike, sconosciuta, diciamo, ai non addetti ai lavori, immagino invece conosciuta agli addetti ai lavori. È un'azienda, una grande azienda, quindi è esperta di cybersecurity.
Sì, è un'azienda relativamente giovane, è stata fondata intorno al 2011-2012, però come tante aziende americane è stata fondata da parte di personale che veniva per esempio dalle forze dell'ordine, con investimenti enormi, e nel corso degli anni è cresciuta tantissimo, ha un fatturato di 3 miliardi di dollari nel 2024, specializzata in sistemi di sicurezza, ecco, soprattutto appunto nei confronti dei sistemi operativi Microsoft.
In effetti quello che è accaduto, dicevo, sembra paradossale, perché è un software che sta su una macchina e dovrebbe accorgersi di un potenziale possibile attacco di criminali informatici, e invece proprio quel software ha fatto andare in tilt tutti i computer.
Sì, è paradossale, però purtroppo può succedere, perché nulla al mondo è esente da difetti, qualunque cosa che l'uomo costruisce a difetti, insomma, ci sono stati casi, no, da uno shuttle che è scoppiato, ponti che cadono, e anche il software purtroppo ha difetti, e se è tanto più un software è critico, e tanto più gli effetti potenziali di un difetto in quel software possono essere devastanti.
Quella che si chiama vulnerabilità di sistema, dite voi esperti?
Ma sì, diciamo, questa è in realtà è una vulnerabilità di un pezzo di software che contribuisce a far funzionare il sistema. In questo caso quello che si è detto è vulnerabilità sistemica, per dire tutto il mondo, il grande sistema pianeta è vulnerabile, perché oramai tutto il mondo è fatto di sistemi connessi, di servizi interdipendenti. E quindi non è più come una volta, in cui se un fornitore di qualche servizio aveva un problema, il danno era limitato. Adesso il danno è globale, perché se si ferma per questo difetto un server critico di un'azienda che fornisce servizi a 100.000 aziende, non si ferma solo l'azienda che ha avuto il problema, ma smette di dare servizi a 100.000 aziende, e quindi si ferma il mondo. In questo senso parliamo di vulnerabilità sistemiche del sistema pianeta.
E tra l'altro in questo caso non ci sono evidenze, è abbastanza certo che non si tratta di un attacco informatico, e men che meno un attacco informatico a CrowdStrike, però il tema della vulnerabilità sistemica si pone anche nel caso di un attacco informatico ad un'azienda che è fornitrice di sistemi a mezzo mondo.
Esattamente, quello che ci insegna questo episodio, o meglio, non ce lo insegna, ce lo ricorda, perché dovremmo già saperlo, è che oramai in questo mondo interconnesso gli effetti di qualunque cosa, di un guasto, di un attacco, si propagano a velocità clamorose e a distanze clamorose. Se fosse stato un attacco, ovviamente non sarebbe finito così presto, non si sarebbe risolto bene e avremmo avuto dei problemi molto 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 più seri.
Senti, ma non si possono fare gli aggiornamenti su una macchina di test e poi, visto che funzionano, lo si fanno su tutta l'infrastruttura?
Certo che sì, questa dovrebbe essere la pratica giusta. Si tende però ad accelerare i tempi degli aggiornamenti. Di solito gli aggiornamenti di software di sicurezza escono con elevata criticità, cioè escono perché stanno correggendo delle vulnerabilità di altri software che consentono degli attacchi che si sa che sono già in giro per il mondo, si sono visti, no? Quindi non posso dire aspetto una settimana a applicare questa patch, perché non si sa mai, perché il rischio è che in questa settimana io sono scoperto e vengo attaccato, e quindi anche il cliente finale cerca di accelerare i tempi dell'aggiornamento. Quindi quando il produttore emette la patch, oramai poi è anche automatico che la macchina riceve la patch e la installa automaticamente, proprio per minimizzare questa che noi chiamiamo finestra di vulnerabilità. Chi dovrebbe fare questo lavoro è il fornitore della patch, ovviamente non si emette in giro a migliaia di clienti una patch che non è adeguatamente testata. Ma questo ovviamente si fa, e si fa con estrema cura. Quindi quello che è successo oggi è un evento molto particolare. Probabilmente, ma è mia impressione da quel po' che si sa, è stata mandata in giro una patch sbagliata. Cioè CrowdStrike aveva la patch giusta, diciamo l'aggiornamento giusto, ma probabilmente ha mandato in giro una versione precedente che non era del tutto testata. Tant'è vero che una mezz'ora dopo il fattaccio era già disponibile l'aggiornamento corretto. Chiaramente non sarebbe stato possibile produrlo da zero, visti gli effetti. Vuol dire che era già pronta, ma semplicemente è uscita fuori quella precedente, magari quella in lavorazione, quella ancora non definitiva, anziché quella definitiva.
Chiaro. Quindi adesso c'è un aggiornamento corretto e però ci vorrà tempo per installarlo su tutte le macchine. Normalmente per fare una cosa del genere quanto tempo ci vuole? Perché mi sembra di aver capito che i problemi sono sulle singole macchine, quindi se un'azienda ha decine, centinaia, migliaia di computer, bisogna andare a fare un'installazione su ogni macchina.
Ma questo è un processo che di norma è automatico, no? La gente non se ne rende neanche conto. Il nostro antivirus, per dire, si aggiorna da solo e più volte al giorno e noi non lo sappiamo. Quindi questo non è un problema normalmente, è un problema adesso per quelli che hanno ricevuto l'aggiornamento sbagliato, le cui macchine sono ferme con quella che giustamente chiamavi la famigerata schermata blu. E lì serve un intervento manuale, non tanto per montare l'aggiornamento eccetera, ma proprio per far ripartire la macchina che è piantata. Quindi sono state diffuse delle istruzioni che servono per schiodare la macchina dallo stato di schermo blu e farla ritornare operativa, e da quel momento in poi riprende il suo normale ciclo di aggiornamenti come se niente fosse. Quindi riceverà l'aggiornamento corretto e andrà avanti tutto quanto bene. Quindi il problema non è tanto rimettere l'aggiornamento corretto quanto rimettere in piedi le macchine che soffrono di questo arresto con questo errore.
Ti faccio un'ultima domanda. C'entra qualcosa il cloud? Quindi quelli che non hanno sistemi in cloud sono in questi casi più protetti, più tutelati, o c'entra poco o nulla?
Allora, c'entra in un modo indiretto. Diciamo, in questo caso sono stati colpiti quelli che usavano questo particolare prodotto, che può essere installato sia sui server che sui client, quindi sui PC. Quindi magari una grande azienda che ha centinaia, migliaia di PC aveva questo prodotto sui server e sui PC, e quindi si è fermato, diciamo, tutto, o quantomeno quelli che stamattina alle 8:30 erano accesi e hanno ricevuto l'aggiornamento. Il problema è che ci può essere un'azienda esterna che non ha CrowdStrike, che fa altre cose, che però riceve servizi dall'azienda che si è fermata, e in particolare tutti quei servizi in cloud che possono essere collegati a servizi Microsoft o non Microsoft. È chiaro che se si ferma l'azienda che fornisce servizi, si fermano per forza tutti quelli che ricevono quei servizi, ma non perché hanno il bug di CrowdStrike, ma perché non hanno più nessuno che gli dà quei servizi da cui dipendono.
Certo.
È l'effetto domino, come lo chiamiamo, che caratterizza questa nostra società. La catena di fornitura, la filiera di dipendenze e di servizi è estesissima e spesso sconosciuta. Non ci può venire in mente che se si ferma un server su un cloud da qualche parte, al mercato del pesce di chissà quale paese non arrivano più i pescherecci. Dice: che c'entra? Non c'è un collegamento diretto, c'è sicuramente un collegamento indiretto tramite una filiera ultra complessa di servizi informatici e di filiera di produzione che purtroppo sta diventando sempre più delicata e sempre più vulnerabile.
Corrado, ti ringrazio come sempre per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
Grazie altrettanto.
Oh, ovviamente non abbiamo parlato, ma è un tema di discussione, lo sarà anche nelle prossime settimane, di eventuali risarcimenti, non tanto degli utenti che hanno ad esempio subito una cancellazione di un volo oppure non sono riusciti a ottenere un servizio da un sistema informatico o qualsiasi altra cosa, ma parlo proprio dei clienti di CrowdStrike, quindi gli uffici legali delle società danneggiate valuteranno la responsabilità dell'azienda americana. Ricordiamo che CrowdStrike è un gigante del settore, c'ha 30.000 clienti, soprattutto grandi aziende, grandi corporation con migliaia di computer ciascuno, almeno le più grandi. E poi c'è anche il tema delle assicurazioni, ci sono aziende negli ultimi anni che si sono assicurate contro i danni cyber, in alcuni casi queste assicurazioni coprono solo gli attacchi informatici, in altri casi possono coprire anche disservizi provocati ad esempio da aggiornamenti sbagliati, e bisognerà vedere queste assicurazioni che cosa coprono. E poi c'è l'altro tema di cui si sta cominciando a discutere, dei concorrenti di CrowdStrike che anche in borsa hanno visto crescere il proprio titolo, mentre invece CrowdStrike ha avuto un calo piuttosto netto a due cifre, grosso modo del 10-12% nella chiusura di venerdì, però ci sono altre aziende che appunto ne potrebbero approfittare, perché gli uffici tecnici delle aziende danneggiate potrebbero considerare fornitori alternativi. Insomma, è un tema che ne fa nascere tanti altri, magari alcuni di questi potranno essere approfondimenti per le prossime puntate. Adesso parliamo di social network e anche di intelligenza artificiale, per la verità. Saluto e abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi questa settimana Luca Colombo, che è il Country Director di Meta Italia. Benvenuto, grazie di essere con noi.
Ciao Enrico, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
Ricordiamo che nel vasto panorama Meta c'è Facebook, Instagram,
WhatsApp,
Quest.
Se vuoi, insieme a Luxottica e Reba Meta.
E poi, okay. Poi c'è anche Threads, no? Questo social network che noi non conosciamo forse tanto.
Sì, non è un qualche cosa che ha una notorietà pari agli altri brand, però sta crescendo. Proprio Mark recentemente ha annunciato il raggiungimento di 175 milioni, che, avendo una vita così breve, comunque è un numero sicuramente ragguardevole.
Quando tu dici Mark, fai riferimento a Mark, sì. Mark Zuckerberg,
cioè il fondatore.
Vi chiamate così per nome, eccetera. Vi incontrate spesso? No, spesso no, immagino, però...
Capita uno o due volte all'anno di avere dei momenti con altri country director, se vuoi, comunque quella che si definisce momenti di incontro con la leadership, e in quel caso sì, c'è modo di interagire con lui.
Facendo riferimento sempre al pianeta Meta, voi state negli ultimi tempi, come le altre big tech, investendo un sacco di soldi, un sacco di risorse, un sacco di tempo e anche un sacco di persone, le avete spostate sull'intelligenza artificiale. Questo è un aspetto probabilmente non così noto, perché quando parliamo di intelligenza artificiale tutti fanno riferimento a OpenAI, a ChatGPT, a Microsoft, che ha fatto degli investimenti anche, diciamo, di comunicazione marketing. Voi lo fate vedere un po' meno, però i numeri sono impressionanti. Per farci cosa?
Beh, allora, diciamo che piace un po' dire che l'AI sta un po' nel nostro DNA, perché comunque oggi si parla di intelligenza artificiale grazie, se vuoi, o a causa di ChatGPT per GenAI, quindi Generative AI, che è una parte di quello che può essere
un
tutto l'universo, esatto. Però l'AI esiste da un sacco di anni e noi la utilizziamo da un sacco di anni. In che modo, se vuoi, in che forme? Sicuramente per migliorare i nostri servizi, per esempio la moderazione di contenuti. Due, certamente per continuare a far crescere quella che è l'esperienza delle nostre applicazioni. Hai citato prima soprattutto Instagram e Facebook. Dall'altra parte anche non dimentichiamoci comunque che il 99% del nostro fatturato deriva da pubblicità, anche per migliorare sempre di più quello che è il nostro modo di servire le aziende, offrendo loro dei prodotti e dei servizi che, basandosi su AI, permettono loro di spendere sempre meglio i loro soldi, quindi investire sempre meglio. Quindi da questo punto di vista non è un qualche cosa che è nato da un paio d'anni, ma esiste da almeno 10 anni, e soprattutto se pensiamo alla moderazione dei contenuti, quello è un elemento centrale. Oggi, se vai a guardare un po' i contenuti che vengono proposti su Instagram, oramai il 50% dei contenuti, si parla spesso dell'algoritmo, però se vogliamo, una volta l'algoritmo era molto legato, se vogliamo, alla connessione tra persone, i tuoi amici, quelli che sono i contenuti della tua rete sociale, oggi molto deriva anche da quello che pensiamo, quello che si pensa che attraverso AI possa essere interessante per le persone. Quindi l'AI è veramente al centro. Gen AI chiaramente è un pezzettino che ha accelerato ulteriormente i nostri investimenti, ma certamente lì sopra c'è tanto. Se vuoi, magari proprio su questo, due accenni sugli investimenti che stiamo facendo, che comunque sono stati appunto condivisi appunto da Marca qualche mese fa, in termini di numero di GPU che noi acquisteremo, che abbiamo acquistato.
Un numero che fa abbastanza impressione, prego.
Sì, anche a me. Però è un numero importante, perché comunque dà un'idea di quello che è l'importanza per noi, ma altrettanto di quello che è l'investimento che serve per poter allenare queste macchine. Marca qualche mese fa ha annunciato che entro la fine di quest'anno ne acquisteremo qualcosa intorno ai 335.000 GPU H100 di Nvidia, portando complessivamente quella che è la potenza, se vuoi, del nostro sistema, della nostra infrastruttura, a circa 600.000 GPU Nvidia. E questo è chiaramente un fattore determinante per quello che è l'addestramento e quindi quello che è l'allenamento dei modelli linguistici di grande dimensione.
Questo ci fa pensare che i vostri progetti e programmi sul futuro siano piuttosto importanti. Voi state investendo e lo avete reso anche disponibile in modalità open source Llama, che poi ha le varie declinazioni 1, 2, 3, siamo arrivati al 3, che è il vostro large language model. Però se uno pensa al futuro, dice: ma questi stanno facendo un investimento che porterà a cosa? Cioè, oltre a quello che tu ci hai raccontato?
Beh, quello che stiamo facendo, il grosso degli investimenti che abbiamo sempre fatto appunto su AI, oggi se vuoi anche Gen AI, è fatto per migliorare sempre di più i nostri servizi, o comunque per dare delle caratteristiche, delle funzionalità che sicuramente migliorano l'esperienza. Anche qua parole magari, se vuoi, un po' generiche, ma andiamo sugli esempi. Citavo prima, da diversi anni noi investiamo in intelligenza artificiale per migliorare la moderazione dei contenuti. Noi dal 2016, nel momento in cui c'è stato veramente un cambio di passo su quello che è la gestione dei contenuti, siamo passati da 10.000 persone che si occupavano di moderazione dei contenuti alle 40.000 attuali, ok? Non poco. Dall'altra parte, sì, però, con quasi 4 miliardi di persone, 40.000 persone non saranno sufficienti, no, e non riuscire a gestire, a governare la moderazione dei contenuti con le persone, ma servirà sicuramente un passaggio attraverso la tecnologia. Oggi, se vuoi, attraverso quelli che sono un po' i nostri transparency report che abbiamo pubblichiamo da diversi anni, che oggi, se vuoi, la comunità europea attraverso i vari DMA, DSA impongono, diamo visibilità su quello che è stato il miglioramento della gestione di quello che sono i contenuti e la moderazione degli stessi. Faccio un esempio su discorsi di odio oppure contenuti terroristici, se vuoi. Anni fa i contenuti terroristici sulla nostra piattaforma erano un problema. Riuscivamo a raggiungere, a rimuovere o comunque intercettare contenuti intorno al 70-80%, ma garantisco che il 70-80%, quindi lasciando il 20-30% di spazio alle persone, non è sicuramente gestibile. Oggi dal 70-80% con intelligenza artificiale siamo al 99.3% su tematiche di terrorismo. Quello 0.7%, che su numeri grandi comunque è un numero certamente importante, è a quel punto gestibile da decine di migliaia di persone. Discorsi d'odio, stessa cosa. Oggi siamo ad un circa 94% di rimozione di contenuti legati a discorsi di odio attraverso AI, che non è ancora sufficiente per noi.
Però è abbastanza impressionante, 94%.
È migliorato molto rispetto al 23% che c'era nel 2017. Quindi questo qua è l'esempio di come l'intelligenza artificiale, questi grossi investimenti che noi facciamo, servono, non si vedono, l'utente magari non lo vede, però tu sei passato da avere 2 contenuti su 10.000 intercettati di odio, scusa, sei passato da 11, perdonami, di contenuti nel 2020, discorsi di odio su 10.000, se vuoi, monitorati, a 2. Quindi tu sei passato a un quinto circa. Quindi l'intelligenza artificiale ha un po' questa funzione per noi, non sempre visibile da tutti.
Certo, perché tu sai che c'è chi vi accusa di non essere sufficientemente bravi, attenti alla moderazione dei contenuti, perché ogni tanto si vedono cose, anche nella pubblicità. Mm-hmm. Quindi tu mi stai dicendo che...
Allora, diciamo che se noi non riusciamo ad avere un ambiente sicuro e, fammi dire, anche pulito da eccessi di... contenuti non desiderati o comunque facciamo un esempio ancora, non ci sono immagini pornografiche su Facebook e Instagram, giusto? Perché comunque anche in questo caso il software è in grado di intercettarlo. A volte intercettiamo oltre il dovuto, ma preferiamo essere più cautelativi che diciamo lasciare maglie larghe per far sì che da qua, se vuoi, a volte alcune polemiche su viene fatta censura, in realtà non viene fatta censura, ma l'interesse a cercare di evitare che vengano caricate cose non convenienti fa sì che, essendo il software non perfetto, si incorra a volte in questo tipo di, se vuoi, eccessi di moderazione. Però dall'altra parte, come dicevi tu, il tema della disinformazione, soprattutto, dicevo, 2016, ha avuto un'accelerazione pazzesca, soprattutto per esempio attraverso i fact checker, attraverso, se vuoi, modalità di visualizzazione dei contenuti verso le persone che aiutano le persone a comprendere meglio che tipo di contenuto stanno visualizzando e a lasciare sempre comunque alle persone la capacità di decidere se vogliono seguire quel contenuto oppure no. Non vogliamo essere noi quelli che tolgono o tengono un contenuto, ma lasciamo, se vuoi, il senso, diciamo, cerchiamo di far crescere un po' il senso critico delle persone nel valutare. In questo senso, attraverso i fact check, nel momento in cui trovi che un contenuto è ritenuto o comunque riconosciuto come falso, lo evidenziamo alle persone. Cerchiamo di diminuire la distribuzione. Nel momento in cui un utente vuole condividere quel contenuto, mandiamo dei messaggi che dicono attenzione che questo contenuto è stato riconosciuto come non veritiero, e dall'altra parte, se vuoi, comunque lasciamo sempre alla persona decidere se tenere quel contenuto o comunque rimuoverlo. Non siamo noi che...
Voi avete un grandissimo potere, eh? Tu, quando sei entrato in quello che una volta era solo Facebook, poi è diventato Meta, ti immaginavi che sarebbe diventato così potente? Perché effettivamente, se ci pensi, è molto potente questo strumento.
Parlo spesso di quello che è stato il mio passaggio da, se vuoi, Microsoft a Facebook, dove c'era, non dico un derisione, però certamente è stata una scelta non facile da comprendere da tanti. È chiaro che quindi avevamo una dimensione, un impatto e un ruolo nella società di un certo tipo ed era molto legato, se vuoi, al divertimento, allo svago. Oggi siamo una realtà che, chiaramente, per le dimensioni che abbiamo raggiunto, io quando sono entrato in Facebook in Italia c'erano 11 milioni di italiani, oggi ce ne sono più di 35 milioni,
scusate. Milioni, sì.
Se vai a guardare Instagram e poi WhatsApp, chiaramente tu hai un ruolo nella società non trascurabile. Era immaginabile? No, però sicuramente vedevo un po' nel DNA dell'azienda, attraverso quelli che erano i valori interni, come effettivamente c'era la possibilità di crescere molto velocemente.
Tra l'altro, tu non ci potrai dire quale sarà il futuro di WhatsApp, però se pensiamo a WhatsApp, alle potenzialità che ha questo strumento, che è gratuito e non ha pubblicità.
Sicuramente oggi la area, definiamola noi internamente, di business messaging, che per noi è WhatsApp, ma vai a guardare anche un po' in giro per il mondo, è Messenger,
sì.
Perché noi ricordiamo sempre WhatsApp come la prima applicazione, però in giro per il mondo WhatsApp non è la prima applicazione. Se andate negli Stati Uniti, WhatsApp sta cominciando a crescere adesso.
Pensa che Messenger, invece l'Italia praticamente è quella che viene utilizzata per
Censis
la stragrande
dice
maggioranza.
Un account WhatsApp per ogni cellulare,
sì.
Quindi più o meno tutte le persone che hanno un cellulare hanno almeno un account WhatsApp. Questo non è così in tutto il mondo. Se vai in alcune nazioni come India e Brasile, che sono nazioni dove c'è un'elevata penetrazione di WhatsApp, cominci a vedere però come si stia andando anche un po' oltre quello che è, se vuoi, la semplice condivisione di contenuti o comunque conversazione online, perché lì ci sono, per esempio, sono stati abilitati i pagamenti,
sì.
E nel momento in cui abiliti il layer dei pagamenti, comincia a costruire sopra tutta una serie di esperienze che sono simili ad applicazioni che magari oggi vediamo in Cina, ok? Quindi da un ambito business messaging, la declinazione verso tanti altri che sono e-commerce o comunque prenotazioni non è difficile. È un tempo, ci vorrà un po' di tempo.
Sì, però potenzialità ci sono. Cioè, pensando alla distribuzione, alla diffusione, è impressionante. Cioè, devo dire che per noi, ad esempio, ogni tanto mi rendo conto, è diventato anche uno strumento di lavoro.
Di lavoro,
non te ne rendi conto, ma lo è. Il metaverso è morto?
No, assolutamente.
Però non è che sta molto bene.
Basta, secondo me sta abbastanza bene, nel senso che il metaverso è fortunatamente meno sotto i riflettori rispetto ad una volta. Diciamo che ChatGPT ha aiutato a rimuovere un po' l'attenzione,
i riflettori, a spostare i
esatto.
riflettori, sì.
Ci ha aiutato parecchio in quel senso, e quindi si lavora con tranquillità. Il metaverso, mi piace un po' approfittare della domanda per cercare un po' di spiegarlo, è una parola che chiaramente è molto legata, se vuoi, a Meta, non a caso abbiamo cambiato anche il nome, ma è qualcosa che spesso è confuso con tematiche di realtà virtuale. Realtà virtuale inteso come i visori. Il metaverso è un'evoluzione verso quello che potrà essere l'esperienza che oggi hai, attraverso i visori, ma con oggetti indossabili. Va da sé che tutti quanti riconoscono come il visore, quindi il Quest 3 se vuoi, o altri, non sono oggetti che tu puoi portare tranquillamente per tutta una giornata. Dall'altra parte, per esempio, degli occhiali lo sono, li stai portando, se vuoi, per ragioni di vista, ma altrettanto per quando sei all'esterno, per una tematica di luce. Ecco, quegli oggetti che sono indossabili, nel momento in cui avranno la capacità di offrirti un'esperienza simile a quelle che sono i visori, ecco, lì cominci a capire perché c'è un grosso investimento verso il metaverso, che è tuttora presente. Noi spendiamo circa 3-4 miliardi di dollari a trimestre per continuare a sviluppare quello che è la miniaturizzazione, se vuoi, per semplificare un po' la spiegazione, verso gli occhiali, e occhiali che, se vuoi, oggi sono espressi attraverso la partnership con Luxottica. Quelli che erano i Ray-Ban Store, la prima versione, i Ray-Ban Meta sono quelli che abbiamo lanciato il 17 ottobre del 2023, stanno andando piuttosto bene e sono una prima espressione di quello che potrà essere il metaverso.
Quindi voi continuate a investire e credete che quello sia un possibile futuro? Però effettivamente ci vorrà un po' di tempo.
Ma ci vorrà un po' di tempo, come se vuoi, anche una volta, forse l'abbiamo già raccontato a questi microfoni, però il metaverso è la prossima versione di internet attraverso, se vuoi, oggetti indossabili, e forse probabilmente senza o con meno utilizzo di quello che è lo strumento cellulare. Per arrivarci ci vorrà del tempo, però è chiaro che nel momento in cui vai in quella dimensione comincia ad aprire delle nuove opportunità. E mi aggancio un po' al tema dell'AI. È chiaro che se tu vai a vedere come l'AI sta cambiando anche un po' l'esperienza che tu hai dai semplici occhiali, gli occhiali che noi abbiamo lanciato hanno microfoni, altoparlanti, camere, con l'AI quelle componenti che erano, fammi dire, delle componenti quasi passive, diventano delle componenti che ti aiutano ad avere delle esperienze molto migliori. Oggi con i Ray-Ban Meta puoi chiedere all'occhiale cosa stai vedendo. Ti trovi in un museo e quell'oggetto ti restituisce un'informazione che è legata a contesto nel quale sei. Ti trovi di fronte ad un menu in spagnolo e ti dà la traduzione del menu. Quindi capisci come l'AI sta effettivamente accelerando verso una tecnologia, il metaverso, che certamente cambierà un po' la vita delle persone.
Sì, poi mi rendo conto che spessissimo, noi giornalisti in primis, abbiamo delle aspettative di brevissimo respiro, cioè pensiamo che annunciano il metaverso e domattina c'è il metaverso, e quindi capisco. Però ci sono effettivamente delle tecnologie che richiedono molto più tempo di quello che noi immaginiamo, e questa forse è una di quelle. Un breve accenno, anche se il tema meriterebbe forse una chiacchierata autonoma, però al consumo di energia, perché tu prima hai fatto riferimento a queste 600.000 schede grafiche che sono dentro a data center giganteschi. Voi, come tutte le grandi aziende di tecnologia, consumate un sacco di energia elettrica, e almeno negli ultimi tempi questo consumo non diminuisce, anche se gli obiettivi sono quelli di cercare di ridurre. Che cosa si può fare?
Noi come azienda abbiamo sempre definito dei nostri obiettivi a medio e lungo termine da un punto di vista anche di sostenibilità e quindi consumi. Nel 2020 abbiamo raggiunto già comunque quello che è il bilancio, se vuoi, le emissioni nette a zero rispetto a quello che è un tema di, appunto, sostenibilità e di, se vuoi, consumo energetico. Quindi su tutte quelle che sono le nostre global operations sono già oggi in linea con degli obiettivi che ci eravamo dati. Quello che tu dici è chiaro, che oggi l'AI sta accelerando, però abbiamo già in passato messo in campo delle azioni, ce ne sono altre che stiamo cercando di mettere in campo e che fammi dire, sono anche un po' oggetto del presente, nel senso è difficile fare dei piani a lungo termine fin tanto che non hai delle tecnologie già pronte. Mi spiego, legato al passato, pochi sanno che tutti i nostri data center sono open source. Cioè noi il primo data center l'abbiamo lanciato nell'aprile del 2011 a Prineville e ha usato un approccio, se vuoi, simile a Llama, dove tutto quello che è lo studio, tutto quello che era il know-how creato per costruire questo impianto di dimensioni, due campi di calcio pieno di server, tutta la documentazione tecnica è stata messa, è stata riversata verso la comunità, con l'intento di tu, comunità che accede a questi documenti, hai l'obiettivo comunque di far crescere quello che è la conoscenza e di conseguenza c'è un lavoro a diverse mani per far sì che quella competenza cresca. Oggi abbiamo qualche decina di data center in tutto il mondo e rispetto al primo che citavo prima, che ho appena citato, tutti questi sono cresciuti come tecnologia, quindi come consumi, come efficienza. E da questo punto di vista il consorzio che era Open Compute Project, questo è un po' il progetto open source che abbiamo lanciato, aveva 7 aderenti, oggi ci sono qualche centinaio di aziende che ne fanno parte. Questo è un esempio di come cerchiamo già nei nostri data center, a prescindere dall'intelligenza artificiale, di migliorare quelli che sono i consumi. Secondo aspetto, visto che hai citato appunto il tema AI, noi oggi stiamo cominciando a costruire e a sviluppare i nostri chip, sì, pensati per l'AI. Perché? Chiaramente noi compriamo delle GPU che sono non sono ottimizzate per un certo scopo, sono delle macchine che lavorano molto velocemente, a prescindere da quello che gli viene dato come input, estraggono un output che è fatto e realizzato in breve tempo. Questo è un po' l'obiettivo. Però hanno degli ambiti di ottimizzazione, se pensi alla parte software, che certamente offrono delle opportunità. Noi stiamo sviluppando dei chip che sono ottimizzati per il nostro stack di AI affinché magari le macchine, le GPU di per sé non sono più veloci rispetto a quelle di Nvidia,
però sono
ottimizzate per consumo e velocità, sì, e per ottimizzazione affinché questi siano la migliore soluzione possibile per quello che è il nostro software, se vuoi, sì, le nostre soluzioni. E in questo senso, se vuoi, l'impegno c'è. È chiaro che c'è un bel po' di strada ancora da fare, però obiettivo nostro è fare in modo che anche a nostra volta noi si consumi meno possibile, perché se vuoi anche è una questione di costi.
Si spende meno. Quindi diciamo che almeno l'obiettivo è comune, cioè tra il pianeta, più che il pianeta, la popolazione, certo, perché il pianeta un po' corre per i fatti propri. Vorrei parlare anche, non possiamo non parlare, del rapporto con la Commissione Europea, tra l'altro in una settimana in cui si rinnova la Commissione, che è importante per l'Europa. Voi, come tutte le grandi aziende che sono state definite gatekeeper, dovete rispettare tutta una serie di norme da un lato ci sono delle richieste esplicite da parte della Commissione, da parte voi avete fatto delle dichiarazioni che sostanzialmente dicono: per noi le norme, non solo quelle sulla concorrenza nel mercato digitale, ma anche quelle sull'intelligenza artificiale, non sono chiare, e quindi per noi l'Europa è un mercato dove non svilupperemo, comunque dove non porteremo la ultima tecnologia di intelligenza artificiale. Ho tradotto bene, ho semplificato bene?
Hai semplificato molto. Però diciamo che intorno al tema regolamentazione, diciamo, c'è parecchia attenzione, soprattutto verso quello che è appunto l'intelligenza artificiale. Quello che proprio in questi giorni abbiamo annunciato è la necessità di mettere in fermo, comunque non portare in Europa alcune tecnologie che saranno disponibili in altre nazioni, perché c'è oggettivamente una indeterminazione, non una chiarezza di regolamentazione. Quindi fin tanto che questo non avviene e quindi non abbiamo assoluta certezza che ciò che stiamo portando in un mercato aderisce non soltanto dal nostro punto di vista, cosa che noi spesso abbiamo, ma aderisce a quelle che sono le regole anche dal punto di vista di quello che è il regolatore, noi rimarremo un po' in stand-by. Facciamo degli esempi specifici. Abbiamo appunto annunciato che il concetto di intelligenza artificiale multimodale, cosa vuol dire? Modalità di Gen AI che permette di avere tanti input, audio, video, testuale, elaborare e dare a sua volta un output che può essere in una di queste forme. Ecco, questo per veramente in maniera molto sintetica intendiamo AI multimodale.
Questa non l'ha portata in Europa.
Questa arriverà nei prossimi, non c'è ancora nel mondo, quindi stiamo dicendo che
arriverà, diciamo, di altri produttori.
Esatto, però per quel che riguarda Meta arriverà nei prossimi mesi. Ma abbiamo appunto annunciato che laddove le condizioni o comunque la non chiarezza di regolamentazione, laddove non viene chiarito un po' questo, se vuoi, ecosistema regolatorio, noi non riusciremo a portarla, se vuoi, in Italia, in Europa.
Cioè, voi sostanzialmente state dicendo che secondo voi l'AI Act bisogna ancora capirlo bene.
Non è, è chiaro, però ci sono poi modalità di implementazione che fanno sempre la differenza, che ad oggi non ti permettono di avere, se vuoi, chiarezza. Quindi da questo punto di vista, anche soltanto l'aspetto, se vuoi, tocchiamo anche un altro tema che è quello dell'allenamento delle macchine. Notizia di qualche settimana fa, il garante irlandese della privacy, che è quello al quale noi facciamo riferimento per tutto ciò che attiene al contesto europeo, ha chiesto di ritardare l'allenamento delle nostre macchine attraverso dati pubblici, quindi non dati riservati o comunque privati, dietro, se vuoi, uno schermo amici, che stanno sulle nostre piattaforme. Okay? E questo, se vuoi, ha creato un po' di disappunto, nonché sconcerto, perché tutto quello che abbiamo fatto e che era già pronto era frutto di interazioni, interlocuzioni con la comunità europea e frutto anche di quello che erano le regolamentazioni. Fin da marzo, questo era già stato discusso da diversi mesi, trovarci con questa indicazione improvvisa che ci è arrivata un po' come una sorpresa non ha aiutato a sviluppare un po' quell'allenamento che è indispensabile e che oggi mette, se vuoi, l'Europa in ritardo rispetto al resto del mondo, perché il resto del mondo, tutte quelle che sono le nuance locali, specifiche,
le
di
sfumature,
quel paese, le sfumature.
Perché la vostra intenzione è comunque quella di sviluppare sistemi di intelligenza artificiale anche basandosi su, appunto, le sfumature locali, quindi diciamo un'intelligenza artificiale europea di Meta, ma calata sull'Europa, dovrebbe essere addestrata su dati europei.
Assolutamente. Poi per un aspetto, se vuoi, anche banalmente linguistico, e poi per un aspetto anche di, se vuoi, proprio sensibilità di tono, di modalità, cioè comunque la scrittura, se vuoi, anglosassone è diversa rispetto a quella, se vuoi, italiana piuttosto che francese. Quindi da questo punto di vista, in più, secondo me, cioè, proprio su questo aspetto c'è proprio un tema critico. Proprio l'Europa è una frammentazione di culture, non frammentazione, però una molteplicità di culture, e di conseguenza più in Europa che forse in giro per il mondo c'è proprio questa necessità di avere questa localizzazione.
A proposito sempre di Europa, c'è un altro tema a cui fare accenno, che è quello del famoso pay or consent. Cioè voi avete ad un certo punto detto utente ci concedi di utilizzare i tuoi dati per la profilazione della pubblicità oppure paghi un abbonamento. E l'Unione Europea ha detto, la Commissione Europea fondamentalmente ha detto, e anche i garanti europei hanno detto, beh, dovete trovare una soluzione, cioè dare una terza via che sta un po' a metà tra le due. Lo farete?
Beh, allora, innanzitutto, quello che è la soluzione che è già stata, peraltro, era stata già implementata, se vuoi, condividendo questo passaggio con diversi utenti, per utilizzare un eufemismo, nei mesi passati, era frutto di, se vuoi, era in linea con quelle che sono le direttive dell'Alta Corte Europea. Quindi già derivavano da questo, e in più riteniamo che siano in linea proprio anche con il DMA. Quindi sotto questa prospettiva l'obiettivo è di arrivare velocemente ad una conclusione delle indagini, come abbiamo fatto sempre e come faremo. Siamo sempre a disposizione chiaramente delle autorità, cerchiamo appunto di collaborare per trovare quello che è un giusto punto di compromesso, ancora una volta nella speranza che ci sia una linearità però nel percorso.
Sì. Queste decisioni vengono prese in Europa, cioè c'è una parte del cervello di Meta che ragiona in Europa o sostanzialmente sono tutte decisioni strategiche che vengono prese centralmente negli Stati Uniti?
No, ci sono certamente, è un misto, perché ci sono alcune scelte che sono molto, come si dice, top down, arrivano quindi dal centro, ma nel caso poi dopo di atterraggio, se vuoi, nei mercati o comunque alla comunità europea, ci deve essere sicuramente la connessione con chi ha la sensibilità e la comprensione di mercati e di regolamentazioni locali. Quindi non c'è una risposta, una soluzione, ma è sempre un misto di compromesso o comunque condivisione di scelte derivanti da centro e, se vuoi, anche locale.
Luca Colombo, grazie per essere stato con noi, per essere venuto nei nostri studi. A presto.
Grazie, a presto.
Adesso, come vi annunciavo all'inizio della nostra puntata, ci occupiamo di smartwatch o smartwatches, per meglio dire. Paolo Centofanti, esperto di tecnologia della redazione di dday.it, anche Paolo è nei nostri studi. Benvenuto, grazie di essere con noi. Ciao Paolo.
Ciao Enrico, è un piacere tornare finalmente a vederci, non solo a parlarci.
Negli studi di Radio 24, allora tu sei uno degli esperti della redazione di dday.it e ti occupi di alcune cose nello specifico, allora diciamo di televisori, provi sì. Tante decine di televisori all'anno, giusto?
Sì, oddio, non so se decine, però insomma ci si avvicina.
Ci si avvicina, beh sì, direi di sì, tutti
i più importanti, i più importanti dell'anno, quello sì.
E tra le ultime cose che hai provato in serie, potremmo dire così, ci sono gli smartwatch, giusto?
Sì, anche quelli, sì.
E allora inizierei con il chiederti che cos'è uno smartwatch. Probabilmente molti dei nostri ascoltatori più o meno sanno di cosa stiamo parlando, però diamo una definizione.
È un orologio intelligente, sono orologi intelligenti, come dice giustamente il nome. Un po' come lo smartphone è qualcosa in più di un telefono, lo smartwatch è qualcosa in più di un orologio. Almeno se intendiamo l'orologio, quel classico dispositivo che teniamo al polso con un quadrante che ci dice l'ora e magari anche del timer o il cronometro. Ecco, uno smartwatch sostituisce il classico quadrante a lancette con uno schermo, quindi abbiamo anche sul polso un display, e ci facciamo diverse cose. Naturalmente c'è l'ora, c'è normalmente il cronografo, timer, le sveglie, cose di questo tipo, ma si può fare molto di più, perché di solito questi dispositivi sono dotati anche di una serie di sensori che negli anni sono evoluti sempre di più e che ci permettono di monitorare alcune cose, soprattutto rispetto a quello che facciamo durante il giorno e sulla nostra, diciamo, salute fisica.
Cioè, sono sensori, direi, di che tipo e per rilevare che cosa? Intanto sono sensori che sono nella parte opposta allo schermo, quello che tocca la nostra pelle, giusto?
Sì, esatto. Cioè, allora, se vogliamo andare proprio a vedere le origini, diciamo che il primo esempio che ci può venire in mente di un orologio intelligente può essere quello degli smartwatch con il sensore GPS integrato. E ormai praticamente tutti, il 100% degli smartwatch sul mercato hanno un sensore GPS, o meglio hanno un ricevitore satellitare che comunica con quasi tutti i sistemi di posizionamento satellitare oggi esistenti, quindi non solo il GPS ma anche Galileo, GLONASS e altri sistemi ancora, quello cinese per dire, e così via. Poi nella parte, diciamo, sotto della cassa dell'orologio si trova un sensore che ha contatto con la nostra pelle, o comunque molto ravvicinato alla nostra pelle, e la grande innovazione che c'è stata negli ultimi anni è stata quella del cardiofrequenzimetro da polso. Normalmente per misurare la frequenza cardiaca ci volevano degli strumenti come tipo delle fasce toraciche, che erano un po' scomode da indossare, e anche appunto proprio poco pratico il gesto di doversene mettere addosso e poi portarsene in giro. Ecco, l'innovazione con l'evolversi dei sensori ottici è stato possibile registrare la frequenza cardiaca indossando un dispositivo appunto come un orologio al polso. E questo permette di fare alcune cose, perché oltre alla frequenza cardiaca intesa come il numero di battiti al minuto, è possibile misurare anche come cambia questo battito al minuto e anche misurare caratteristiche come, sempre attraverso un sensore ottico, andando praticamente a illuminare le vene che noi abbiamo sul polso, andare a misurare ad esempio il livello di ossigenazione del sangue, un parametro che è diventato molto
la famosa saturazione.
Sì. Durante la pandemia.
Sì.
Questi sono alcuni degli esempi. Poi ci stanno cercando di aggiungere sensori, ad esempio, come quelli della temperatura, intesa come temperatura cutanea, che anche lì può essere utilizzata per misurare alcune metriche e così via. Però diciamo, ecco, gli smartwatch come li conosciamo oggi sono stati introdotti inizialmente come un compagno dello smartphone, appunto, come uno schermo secondario più facile da guardare rispetto magari allo smartphone quando ce l'abbiamo in tasca piuttosto che in borsa, nello zaino, eccetera, per leggere le notifiche. E diciamo che la promessa iniziale dei primi modelli, se qualcuno si ricorda ad esempio quando Apple lanciò a suo tempo l'Apple Watch, appunto, era quella di fare le stesse cose che faccio con lo smartphone ma al polso con l'orologio. Infatti qualcuno che, se si ricorda l'evento di presentazione di Apple, la prima immagine che fecero vedere del nuovo sistema operativo era questa nuvola di pallini che rappresentavano le applicazioni sullo schermo piccolissimo dell'orologio. Sì. E diciamo che poi quello che è successo è che ben presto si è resi conto che in realtà questo tipo di utilizzo, cioè pensare di utilizzare tutte le applicazioni che ho sullo smartphone, sull'orologio, alla fine non è che è proprio quello che tutti desiderano fare, perché comunque stiamo parlando di uno schermo, non l'ho detto prima, comunque uno schermo digitale e touchscreen, quindi che posso toccare, oltre poi sì, ogni modello ha diversi bottoni.
Sì, però di pochi pollici.
Esatto, comunque piccolissimo, e utilizzare le app così non è proprio esattamente la cosa più comoda del mondo. Per cui poi, dopo i pochi anni, in realtà dopo poche iterazioni dei prodotti, è cominciato a focalizzarsi soprattutto su, appunto, quello che dicevo prima, con questi sensori, sull'analisi del nostro corpo e della nostra attività fisica. Ecco.
Ok, ecco, poi torniamo sulla rilevazione dell'attività fisica. Il famoso quantify self, no? Che adesso forse un po' passato di moda perché non è più una novità, però diciamo che l'evoluzione di questi prodotti è stata fantastica, straordinaria. Poi torniamo appunto sulla rilevazione dei parametri fisici e anche sul mondo dello sport, che sono le due cose. Non fanno solo questo, perché si può anche pagare, ad esempio, con gli smartwatch si possono fare un sacco di cose, si può guardare la mappa, si può guardare notifiche, varie cose, però sicuramente queste sono le cose più interessanti. Prima volevo farti spiegare un aspetto importante, perché ci sono, dico io, tre famiglie fondamentali. Ovviamente tutti gli smartwatch che parlano con i nostri smartphone, quindi ragionano e hanno come sistema operativo o iOS o Android, poi si chiamano in modo diverso ma poi lo spieghiamo, e quelli invece che hanno sistemi operativi proprietari, giusto? Che quindi non parlano con o forse ci parlano ma non in maniera nativa.
Non è che non parlano con gli smartphone, diciamo che tutti gli smartwatch nascono per parlare con lo smartphone, quindi hanno un collegamento Bluetooth e permette di sincronizzare i dati, anche magari solo per leggere le notifiche che arrivano sul telefono, ad esempio sullo schermo dello smartwatch, anche quelli proprio più economici offrono questa funzione, anche quelli che vengono chiamati smart band, che sono dei braccialetti che hanno anche loro magari un
display pacchetto, rudimentale,
un display molto piccolino, un pacchetto di sensori meno evoluto, ma comunque offre delle funzioni base, tra cui ad esempio quella di leggere le notifiche, che è la funzione basica più o meno offrono tutti. Però ecco, diciamo, tutti di base possono comunicare con lo smartphone e hanno una piattaforma software che gli permette appunto di gestire queste funzionalità. Poi abbiamo invece dei prodotti un po' più evoluti, come dicevi giustamente, c'è un sistema operativo che è stato creato da Google, poi c'è stata anche questa partnership con Samsung, che hanno, diciamo, fuso un po' le loro piattaforme, però diciamo che c'è questo sistema operativo per il mondo Android che si chiama Wear OS. E poi invece dal lato invece di Apple abbiamo watchOS, che è l'evoluzione di iOS fatta per appunto dispositivi indossabili. In questo momento c'è solo l'Apple Watch, appunto.
Okay. E qual è la differenza fondamentale tra i prodotti che hanno una derivazione da Android da un lato e da iOS e quelli invece che hanno un sistema operativo proprietario?
Diciamo che partendo da questi ultimi sono dei prodotti un po' più semplici, nel senso che hanno un sistema operativo molto più leggero, perché sono specializzati per fare alcune funzioni base, ma farle comunque bene come le farebbero gli altri di cui parliamo tra un secondo, però appunto essendo più leggero consente di richiedere anche meno potenza a livello di processore che c'è dentro a questi dispositivi e quindi anche di consumare meno energia. Infatti tendenzialmente sono prodotti che possono essere visti proprio come un'evoluzione delle smart band, nel senso che hanno le stesse funzioni più o meno una smart band, avendo un display più grande come quello di un normale orologio e la forma di un normale orologio, quindi possono anche offrire un'interazione un po' più avanzata, c'è più spazio per mettere più sensori, ma grosso modo modo mantengono lo stesso tipo di piattaforma software, che è molto leggera e gira su processori che consumano meno energia, appunto, quindi possono offrire autonomie che vanno anche da oltre la settimana, possono arrivare a 10 giorni, 15 giorni, a seconda poi dei modelli, della grandezza della batteria che c'è dentro, perché chiaramente... Ad esempio, banalmente, se un orologio con un display più grande, una cassa più grossa, ci sta una batteria più grande, quindi intuitivamente l'autonomia sarà maggiore.
Okay.
Gli altri sistemi, cioè gli altre piattaforme, appunto come Wear OS e Watch OS, sono delle piattaforme molto più flessibili, tant'è che all'interno troviamo un vero e proprio App Store, cioè il Play Store e l'Apple App Store rispettivamente sulle due piattaforme, perché l'idea lì è proprio quella di poter non solo beneficiare di alcune funzioni evolute preinstallate, diciamo, sul dispositivo, ma anche andare a installarne di nuove che possono venire pubblicate appunto su questi App Store, un po' come viene
sul telefono,
come sullo smartphone, stessa
quindi,
cosa.
Quindi ad esempio una grossa differenza è che negli smartwatch col sistema operativo proprietario non ci sono le app. O ce ne sono poche?
Sì, alcuni ci hanno provato, tipo Huawei mi viene come esempio, di creare un loro App Store minimale alternativo, oppure anche gli stessi Sportwatch, per esempio di Garmin, che ha una famiglia sterminata di dispositivi, tra cui alcuni più lifestyle e meno declinati allo sport. Anche lì ci sono un po' di applicazioni, ma sono molto poche rispetto alle altre due piattaforme. C'è un rovescio della medaglia. Essendo sistemi operativi più evoluti, più flessibili e quindi con questa possibilità ad esempio di installare altre applicazioni, richiedono processori più potenti e va da sé che la batteria l'autonomia della batteria è per forza di cose inferiore.
Tipo un giorno
massimo, oppure alcuni modelli riescono ad arrivare con Wear OS, soprattutto le ultime versioni, riescono ad arrivare a massimo tipo 2 giorni, però sacrificando delle funzioni, quindi faccio un esempio.
Quindi ogni giorno va ricaricati fondamentalmente?
Più o meno sì, perché alla fine se voglio sfruttarli appieno con tutte le potenzialità, ad esempio funzioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell'ossigeno, piuttosto che il numero di respiri che faccio durante il sonno, appunto durante la notte in modo continuo 24 ore su 24, consumano più batteria. Andando a disattivare alcune di queste funzioni, perché magari dico, ma durante il giorno, di sapere continuamente qual è il mio livello di saturazione, a me che non ho dei problemi fisici, sì, magari mi interessa relativamente, sì. Posso disattivare alcune di queste funzioni.
O tipo di notte le notifiche le disattivo, se voglio
esattamente,
sapere.
Poi anche lì ci sono funzioni di risparmio energetico, perché vengono veramente ottimizzati nel miglior modo possibile per riuscire a prolungare l'autonomia. Quindi per esempio c'è la modalità notte, per cui lo schermo diventa meno luminoso, oppure addirittura si spegne, perché tanto se sto dormendo di vedere lo schermo non mi interessa, se non magari per toccarlo un attimo e vedere l'ora.
Sì.
E così via, insomma.
E quindi uno di fronte, se deve scegliere, su che cosa si basa per la scelta? Perché questa è la prima decisione che uno deve prendere, no? Uso sistema operativo proprietario, vado sulla famiglia del Wear OS, quindi mondo Android, oppure Watch OS, quindi mondo Apple.
Dipende da quanta flessibilità uno vuole avere anche a livello di customizzazione. Poi sugli orologi, chiaramente, essendo dispositivi anche da indossare, cioè tu fai tutto il mondo dei cinturini disponibili, dei colori, gli abbinamenti.
Anche quanto ti piace, diciamo.
Esatto.
Sì,
però a livello digitale, ad esempio, quasi tutti offrono una gallery di quadranti personalizzabili, installabili sullo schermo come schermata predefinita, no? del quadrante delle lancette,
sì.
Tutti offrono delle gallerie più o meno ampie con quadranti gratuiti a pagamento eccetera, però diciamo che Wear OS da una parte e Watch OS dall'altra offrono la più ampio ventaglio di personalizzazione e di app installabili che possono essere quelle ad esempio per ascoltare la musica, ad esempio, perché posso scegliere di uscire a correre solo con l'orologio, lasciando a casa il telefono, collegando magari le cuffie Bluetooth direttamente all'orologio, però comunque mi serve l'app dei vari servizi di streaming per scaricare i brani in locale per potermi ascoltare.
Certo.
Adesso in realtà anche lì alcuni degli orologi, diciamo quelli più semplici che dicevamo prima, col sistema, diciamo, senza App Store, comunque magari includono un lettore audio per scaricare i brani, o comunque magari l'app
del
servizio popolare.
Sì, però non sono flessibili, cioè effettivamente se tu hai a disposizione le app, più o meno sono le stesse app, quindi hai tutto il ventaglio di app che ho sullo smartphone, o sono app fatte apposta per gli smartwatch e quindi un po' più limitato il numero?
Sono comunque un numero molto più limitato rispetto a quello che è disponibile sullo smartphone, sì. Perché veramente tipo anche su Wear OS è vero che sono ho più versatilità, ma non è che devo immaginare che trovo migliaia di app, ne trovo decine, qualche centinaio, ma non di più. E anche lì, tra l'altro, quelle veramente utili sono poche, perché alla fine uno quello che serve magari è il client di posta elettronica, piuttosto che WhatsApp, piuttosto che un altro servizio di messaggistica, piuttosto che magari quell'app particolare che era sempre usato sullo smartphone e vuole avere anche sull'orologio per tracciare la sua attività fisica, tipo penso a Strava, ad esempio, che è una delle più popolari.
Applicazioni per fare sport, tipo. Strava per fare sport fondamentalmente.
Sì, sì, esatto. Sì, ci sono poi tool molto semplici, tipo la calcolatrice mi viene in mente, vabbè, no? Sì, cose sì. Così. Diciamo che le app più utili alla fine sono quelle, appunto, magari il client di posta e cose del genere. Tra l'altro, gli altri diciamo smartwatch che non hanno l'App Store, comunque, a parte che comunque ad esempio le email posso ricevere, come ricevo la notifica sul telefono, poi la posso leggere comunque sull'orologio come notifica, e molti smartwatch offrono comunque la possibilità di poter rispondere con una semplice tasterina o con delle risposte.
Sì, vabbè, però dai. Cioè, se uno deve rispondere a una mail che le rispondi dallo smartphone,
però,
c'è
qualcuno che magari invece vorrebbe avere un client di posta un po' più evoluto della semplice notifica a cui rispondere per vedersi le mail, e allora potrebbe avere bisogno di uno di quel.
Perfetto. Senti, il mondo degli Apple Watch e il mondo di tutto, diciamo tutto il mondo Android, va con i rispettivi smartphone sistemi operativi o sono intercambiabili? Cioè, se ho un orologio Wear OS, quindi mondo Android, può parlare con un iPhone e viceversa, cioè un Apple Watch parla con un telefono Android o no?
Purtroppo no, quindi un Apple Watch funziona solo con gli iPhone, sostanzialmente,
già questo
ha bisogno un iPhone per poter essere attivato e utilizzato. Poi magari una volta che è attivato, perché magari l'ho regalato a mio figlio piuttosto che alla mia compagna o quant'altro, comunque va attivato con un iPhone, poi comunque i dati si sincronizzano in quel modo lì.
Idem per Android?
E attualmente adesso anche per Android, in passato era possibile in qualche modo...
Vabbè, passato è passato.
Invece adesso no, sono questo segmentati.
Quindi già il fatto che se uno ha un telefono e vive in una famiglia, si
non
compra
solo,
quel telefono.
Esatto, non solo, ma poi ci possono essere anche delle ulteriori restrizioni a livello di brand. Perché ad esempio la gamma Galaxy Watch di Samsung ha alcune funzioni che sono sfruttabili appieno unicamente se abbinate a uno smartphone Samsung Galaxy.
Che tra l'altro adesso Samsung ha appena rinnovato la gamma, giusto?
Sì, con i nuovi modelli.
Sì, e senti, tornando alle funzioni, dice qualcosa di più sulle funzioni per misurare i miei parametri biometrici e mi verrebbe da dire salvavita. Adesso non so quanto possano essere precisi e salvarmi effettivamente la vita, non mi affiderei solo a questi strumenti, però in mancanza di altro, come dire, se non ho altri metodi per misurarmi, magari mi è utile avere uno smartwatch al polso.
Sì, una cosa che è stata aggiunta negli ultimi anni, che tra l'altro all'inizio era prerogativa di diciamo modelli di fascia alta, ma in realtà si è cominciata a diffondere verso il basso, addirittura anche verso le smart band, ad esempio, è la funzione di elettrocardiogramma, quindi la possibilità di effettuarsi un elettrocardiogramma direttamente con il dispositivo al polso, e in più la capacità attraverso dei particolari algoritmi che sono stati, devono essere per offrire queste funzioni poi nei paesi come l'Italia devono essere comunque certificati dai rispettivi enti diciamo sanitari, la possibilità di rilevare la fibrillazione atriale, che è una condizione cardiaca che può portare ad esempio a scompensi fino all'infarto. Quindi poter avere una notifica quando viene registrato un comportamento,
un'anomalia
a livello cardiaco, ovviamente.
E sono stati certificati per il nostro paese?
Ci sono anche modelli certificati per il nostro paese, dallo stesso Apple Watch, Fitbit, Samsung Galaxy e così via.
Quindi si trovano dei prodotti che fanno questo.
Esatto. Poi altre funzioni mi vengono in mente, oltre al fatto che hanno comunque il GPS, la possibilità di rintracciare la posizione, cosa può essere soprattutto utile magari con i bambini, per dire. Adesso non voglio andare a finire si può sfociare in un attimo nello stalking, probabilmente.
No, certo, però diciamo che è una funzione importante. Sì, ma però diciamo che è una funzione importante anche per emergenza.
Assolutamente sì, e tra l'altro, ad esempio, siccome questi tra i vari sensori, nel pacchetto classico di sensori che abbiamo su questi dispositivi, ad esempio abbiamo un accelerometro che viene utilizzato per la funzione di contapassi, piuttosto che negli algoritmi che vengono utilizzati per i programmi di corsa, bicicletta, eccetera, quando si fa movimento, possono essere anche utilizzati, ad esempio, quando ci sono delle cadute. Se per esempio cado, attraverso l'algoritmo, analizzando il dato dell'accelerometro, l'orologio può capire che sono caduto o che non ho un problema, tipo anche un incidente stradale, una delle novità che aveva annunciato Apple credo un paio di anni fa, sono l'anno scorso, sì, se non ricordo bene di preciso. Sì. E poi per i modelli che hanno, oltre alla connettività Bluetooth per collegarsi al telefono, anche magari una eSIM all'interno che permette di essere costantemente collegati a internet, di mandare delle chiamate oppure delle notifiche a dei contatti di emergenza che io ho inserito attraverso la apposita app di configurazione del dispositivo, in modo tale che se ho un problema posso avvisare delle persone che ho specificato.
Sullo sport? Posso fare di tutto, cioè dal tracciamento del percorso a tutta una serie di altri parametri che poi vado ad analizzare e creo delle sfide con me stesso o con degli altri.
Sì, come dicevamo all'inizio, il grande shift che c'è stato poco dopo il lancio di questi dispositivi è stato quello di accorgersi che sono strumenti ideali soprattutto per monitorare e incentivare l'attività fisica. Perché hanno il sensore GPS, quindi appunto posso tracciare i percorsi che faccio, oppure farmi anche da navigazione, perché magari voglio seguire un particolare percorso in bicicletta piuttosto che di corsa, o anche per fare delle camminate, possiamo anche le gite in montagna per dire, posso caricare delle tracce GPS e poi seguire dei percorsi e farmi guidare dall'orologio. Poi appunto attraverso i vari sensori, dall'accelerometro alla frequenza cardiaca, e con i vari algoritmi è possibile poi andare a misurare proprio anche la performance dell'attività fisica che faccio. Poi è possibile collegare attraverso il Bluetooth anche sensori specifici, ad esempio per la bicicletta, ad esempio ci sono dei sensori di pedalata che possono misurare tipo la potenza piuttosto che altri parametri mentre faccio l'attività fisica, e quindi permettono proprio di, come dicevi all'inizio, di quantificare le proprie prestazioni e anche i progressi che vengono fatti oltre ad essere un ausilio nell'allenamento. Poi dipende molto il problema dalla qualità dei sensori, perché è possibile trovare smartwatch oggi che costano anche un centinaio di euro, magari 200 euro, che promettono sensori che misurano la qualunque, ma poi se questo dato non è attendibile, poi cade un po' tutto il castello, perché faccio un esempio, molti di questi tipi di allenamenti partono nel guidare l'utente sulla base della, ad esempio, frequenza cardiaca, perché ci sono varie scuole di pensiero, comunque diciamo che ci sono degli allenamenti che vengono preparati per essere seguiti con un certo tipo di carico a livello di frequenza cardiaca. Però se questa misura è sbagliata, finisce che poi l'allenamento viene fatto in modo completamente sbagliato.
Sì, sì, certo, questo è un problema. Ma ecco, in generale possiamo dire che i migliori smartwatch hanno dei sensori tutto sommato affidabili?
Nel senso che può capitare magari anche il modello diciamo che non costa tantissimo, però è proprio focalizzato per lo sport. Prendo ad esempio gli smartwatch che possono magari costare un po' meno di uno smartwatch.
Un po' meno cosa intendi?
Che magari può costare anche 150 euro, 200 euro, ha meno funzioni rispetto, diciamo, a uno smartwatch, ma se sono interessato proprio allo sport, magari loro, diciamo, hanno concentrato il budget tutto proprio nella affidabilità di quel sensore, perché è la cosa che più conta per chi acquista un prodotto di quel tipo lì.
Ok.
Allo stesso tempo ci sono prodotti di fascia alta che fanno di tutto, quindi come dicevamo prima, anche per tutte le app di diverso tipo, e hanno anche sensori di altissima qualità e sono prodotti più costosi.
Tipo quanto? 300, 400, 500 euro?
Si può arrivare anche tranquillamente a 900 euro, 1000 euro, cioè dipende poi, ovviamente c'è di tutto. Pensiamo solo a quello che ha fatto ad esempio Apple quando ha introdotto l'Apple Watch Ultra, un modello molto più costoso degli altri, anche con materiali...
Quindi però tu mi stai dicendo che anche nei modelli di fascia altissima non è detto che i sensori siano così affidabili?
Il problema principale è che stiamo parlando di sensori comunque ottici. Sì. Se uno prova a guardare sui siti principali produttori, si accorgerà che nelle foto, anche guardando le immagini o nei negozi andando a guardarli, che dietro ci sono molti lucini LED, alcuni ci hanno disposti in un modo piuttosto che nell'altro. E il motivo è perché siamo tutti diversi. Il nostro polso può essere più piccolino, più sottile, può essere più spesso, posso avere, nel caso degli uomini, posso avere più peluria. Posso sudare di più, posso sudare di meno, sono tutti fattori che vanno alla fine a inficiare una lettura che è di tipo ottico.
Ok, quindi diciamo fine. Che gli strumenti medici sono comunque molto più affidabili.
Ah, quello poco ma sicuro.
Però qualche indicazione importante ce la possono dare questi strumenti.
Ma comunque assolutamente sì.
Anche per le anomalie che potremmo avere.
Sì, sì, è chiaro che non possono sostituire comunque
un presidio medico.
Sì, quello sì. Che possono fare è darci un'indicazione di attenzione che potrebbe esserci qualcosa che non va,
sì.
Sento il mio medico e vado ad approfondire poi con degli esami seri.
Allora, come sempre, come in ogni puntata, arriveremo alla fine e alcuni ascoltatori scriveranno «Ma avreste potuto dire anche che...» Però un'ultima cosa vorrei dirla, vorrei fartela dire... la possibilità di telefonare. Allora, nei modelli più evoluti con la eSIM e laddove l'operatore lo permette, ma in Italia ci sono delle offerte anche in questo caso, lo smartwatch può vivere in maniera indipendente, quindi si può uscire con solo quello per eventualmente anche ricevere e fare telefonate. Però normalmente questa funzionalità, cioè quella di ricevere e fare telefonate, è presente su quasi tutti gli smartwatch in abbinamento allo smartphone che uno deve avere vicino.
Puoi ricevere la chiamata che ricevi sullo smartphone, sul polso, tramite lo smartwatch, perché sono dotati di microfono e un piccolo altoparlantino. Per come sono posizionati i microfoni e un po' ovviamente di software, è possibile parlare come senza dover tenere l'orologio diciamo attaccato alla faccia,
sì, ma certo.
Abbastanza normalmente, tenendolo semplicemente un po' rivolto verso la nostra bocca, è possibile comunque effettuare delle conversazioni al polso.
Quindi posso sia ricevere ma anche chiamare, volendo.
Posso avviare la chiamata, dipende poi, come abbiamo detto prima, dipende un po' dai modelli e da come viene fatta l'interfaccia a seconda delle varie piattaforme, però tendenzialmente è possibile accedere alla propria rubrica, nei modelli che lo prevedono, e ovviamente deve esserci il telefono a portata di mano, in modo tale che possano parlarsi attraverso Bluetooth, perché alla fine è come se fosse più o meno come se fosse un auricolare Bluetooth connesso, in questo caso, connesso allo smartphone, e quindi... con la possibilità però di selezionare dalla rubrica il contatto, oppure se ricevo la notifica di una chiamata in corso, rispondere e quindi effettuare la conversazione dal polso.
Perfetto, io vocalmente dico rispondi oppure dico chiama Paolo Centofanti.
Ci sono poi anche gli assistenti vocali ovviamente, soprattutto quando parliamo di Wear OS e Watch OS, quindi Siri, Google Assistant, Alexa e così via.
Grazie a Paolo Centofanti per essere stato con noi, buona estate, ciao Paolo.
Ciao, a presto, un saluto agli ascoltatori.
Abbiamo terminato questa puntata e abbiamo terminato anche la nostra stagione. Faremo alcune settimane di vacanza, certo, anche un po' di vacanza, però poi io sarò all'interno del GR24, quindi ci sentiremo anche per radio in altre occasioni. Però sì, ci saranno anche delle ferie, anche delle vacanze, perché quelle ci sono giustamente, per fortuna. Ringrazio come sempre tutti i nostri ascoltatori, anche Laura Faggine che mi aiuta durante la settimana. Comunque scrivetemi perché noi leggiamo le mail sempre tutto l'anno. 2024 e radio24.it, ci risentiamo all'inizio di settembre con la nuova programmazione di 2024 di Radio 24. Ricordate anche il nostro compleanno il 4 ottobre 2024, i nostri primi 25 anni. Io sono Enrico Pagliarini, vi auguro buone vacanze se le fate in questo periodo, oppure buon lavoro per chi continua a lavorare. Ci risentiamo in una delle prossime puntate.